Qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati annuali 2015 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato. Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al presidente e amministratore delegato del gruppo, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Questa sera cercherò di parlare leggermente più lentamente, così la nostra stimatissima Chiara riesce a tradurvi. Devo dire che traduce bene ugualmente, però lo fa magari con un po' più di serenità. Quindi io parto come sempre con i ringraziamenti di cuore a tutti voi per la stima che in genere ci donate, no? Investitori, analisti, giornalisti, collaboratori interni ed esterni e perché no anche a qualche stimatore, grazie. Non vi è dubbio che questa è, come sempre, forse la call più importante dell'anno. Primo perché vi diamo i dati chiaramente consuntivi di bilancio. Secondo perché essendo in marzo abbiamo una buona visione per l'anno chiaramente in corso. Quindi adesso io vi leggerei la prima parte dei dati forti, poi passerei la parola a Moreno Ciarapica per i dati dettagliati, poi riprenderei la parola per darvi una visibilità su quest'anno 2016 e una buona visibilità sui prossimi 2 anni, 17 e 18. Allora, ricavi netti a 414,2 milioni di euro, più 16,4 a cambi correnti rispetto al 31 dicembre del 2014. EBITDA pari a 69 milioni,1 più 11%, utile netto pari a 33 milioni più 5,4%. Crescita significativa del fatturato sia nei mercati internazionali più 19,4%, sia nel mercato italiano più 3,6 e di questo siamo molto molto contenti. Risultati molto positivi in tutti i mercati internazionali. L'Europa più 10,5, il Nord America più 27,4, la Greater China più 23,3 e il resto del mondo più 18,1. Aumento delle vendite in tutti i canali distributivi. Monomarca retail 30,1, monomarca wholesale 8,1 e multimarca wholesale 6,3. Indebitamento finanziario netto pari a 56,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015. Significativi investimenti realizzati nel 2015, 40,8 milioni di euro a conclusione dell'importante piano triennale 2013-2015 pari a 120,4 milioni di euro. Il CDA proporrà all'Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,13 euro per azioni pari a un pay ratio del 26,5 che è leggermente più alto di un paio di punti rispetto all'anno precedente. Adesso vi leggerei ciò che io penso è il documento che diamo a voi alla stampa. Il 2015 è stato un anno splendido per la nostra industria, un anno in cui abbiamo avuto una sana crescita sia in termini di volumi che di redditività, un anno nel quale il nostro brand ha ulteriormente rafforzato la propria identità. La campagna vendite inverno 16 si è particolarmente conclusa questi giorni con degli ottimi risultati. Ci sembra che i pareri sulle collezioni fossero entusiastici sia da parte della stampa che dai clienti multibrand. Ad oggi quindi possiamo immaginare un 2016 particolarmente bello e sereno, con una crescita agganciata a 2 cifre. Obiettivi che sapremmo cogliere grazie a elementi giovani, fresche, curiose, verso quegli stimoli che provengono dal mondo della rete e dall'opera di quelle mani sapienti dei nostri maestri. Come sempre, un riconoscimento particolare vorremmo farlo a tutti coloro che in qualche maniera condividono il nostro pensiero sull'umanità. Quindi per adesso grazie, passo la parola sia a Suo Moreno che va un po' più nei dettagli.
Buonasera a tutti e grazie Brunello. Dopo aver presentato e commentato i dati preliminari di fatturato lo scorso 10 gennaio, ricorderei oggi velocemente solo alcune delle dinamiche dei ricavi, partendo dalla performance a cambi costanti. A cambi costanti, appunto, la crescita al 31 dicembre 2015 è stata del 9,5%, in linea con il trend dei primi 9 mesi, era del 9,4%. Nell'ultimo trimestre è accelerato notevolmente l'impatto positivo della valuta sui ricavi. Nell'intero 2015 l'impatto valuta è infatti stato pari al 6,8% rispetto al 5,1% dei primi 9 mesi dell'anno. Evidenzio ancora una volta, come nelle passate volte in cui ci siamo parlati, che le operazioni di copertura sui ricavi, al netto dei costi in valuta, sono effettuate per neutralizzare gli impatti delle fluttuazioni dei cambi sul valore assoluto dell'EBITDA di gruppo, anche in considerazione del fatto che gli stessi costi sostenuti all'estero sono oggetto della medesima dinamica dei cambi. Passerei quindi subito all'analisi del conto economico, muovendoci alla slide numero 14 della presentazione che avete ricevuto, ricordando la correttezza di un confronto su base progressiva e non sui singoli trimestri in presenza dell'allocazione di alcuni costi che può differire su base trimestrale, ma sempre omogenea su base progressiva, e dal peso che i ricavi totali retail dell'anno hanno sui singoli trimestri, corredato anche alla tempistica delle aperture. Confrontiamo ora i dati al 31 dicembre 2015 con quelli normalizzati del 2014, escludendo dalla voce altri ricavi del 2014 la plusvalenza di 755.000 euro relativa all'operazione di cessione di un immobile non strategico. Il first margin incrementa dal 62,8% al 64,4%, con un più 160 basis points, mentre i costi operativi aumentano la propria incidenza sulle vendite dal 45,3% al 47,7%, più 240 basis points, con una marginalità EBITDA a fine 2015 pari al 16,7%, l'anno scorso era 17,5%, in riduzione di 80 basis points anche per effetto dilutivo dei cambi sulla marginalità rispetto alle nostre iniziali attese. A valore assoluto, infatti, il risultato conseguito conferma le nostre iniziali aspettative. Gli ammortamenti sono in aumento di 4,4 milioni da 13,7 a 18,1 milioni in incidenza del 3,8%, passando l'incidenza dal 3,8 al 4,4% in presenza dei significativi investimenti all'interno del piano triennale 2013-2015 pari a 120,4 milioni, che comprendevano l'investimento per il raddoppio dello stabilimento di Solomeo, il cui ammortamento è partito a fine 2014. Considerata la dinamica degli investimenti dell'ultimo triennio e quella dei prossimi anni, ci attendiamo che nel 2016 l'incidenza degli ammortamenti sul fatturato sarà intorno al 5%, per poi ridursi leggermente negli anni successivi. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria incrementano da 2,9 milioni a 4,8, contestualmente all'incremento della posizione finanziaria netta media del 2015 rispetto a quella del 2014. Le imposte sono pari a 13,2 milioni di euro rispetto ai 14,6 della fine del 2014, con un tax rate pari al 28,6%, beneficiando tra l'altro della riduzione dell'imposta IRAP in Italia, che come sapete è il paese dove realizziamo la gran parte dei nostri profitti, rispetto al 31,5% di tax rate dell'anno precedente, che risentiva però di alcune componenti non ripetitive. Le nostre attese per i prossimi anni sono quindi all'intorno del 29%. L'utile netto del 2015 è quindi pari a 32,9 milioni con un incremento del 5,4%. Segnaliamo infine, con riferimento all'utile di gruppo, pari a 33,3 milioni, il significativo miglioramento delle minority che passano da meno 1,3 milioni del 2014 agli attuali meno 0,4 in virtù del progressivo miglioramento dei risultati delle società controllate che rimangono impegnati in importanti iniziative commerciali, essendo alcune di esse ancora in una fase di start-up. Muoviamoci ora alla slide 15 e analizziamo i dettagli della variazione del first margin, costi operativi e EBITDA margin. L'incremento del first margin più 160 basis point è principalmente legato al positivo like for like del 2015 più 5,4%, performance leggermente superiore alle nostre attese sull'anno, all'evoluzione del mix canale con i ricavi retail che raggiungono un peso del 46,6% sul totale rispetto al 41,7% del 2014 e infine grazie anche all'impatto della valuta di cui dicevo prima. Per quanto riguarda l'evoluzione del network monomarca retail, le boutique sono passate da 71 del 2014 a 81 DOS a fine 2015. L'incremento del peso relativo del canale retail è stato influenzato inoltre dal passaggio alla gestione diretta del business in Giappone a partire dal 1 settembre 2014, che includeva oltre alle tre boutique dirette anche 13 hard shop nei department store del lusso. L'aumento dei costi operativi è contestuale allo sviluppo del business e impattato parzialmente dai cambi, coerentemente con la dinamica delle valute sui ricavi. In particolare, l'incremento di 240 basis point è trainato, e lo vediamo nella slide 16, dalla dinamica del costo del personale più 50 basis point, passando dal 17,5 al 18%, con il numero totale di full time equivalent che passa da 1240 del 2014 a 1364 del 2015, e soprattutto dalla dinamica del costo degli affitti, più 240 basis point passando dall'8,1% al 10,5%. Le dinamiche di queste due voci appena commentate di costo sono principalmente correlate alla crescita del business, all'evoluzione del network di boutique monomarca, al passaggio del business in Giappone alla gestione diretta, al trend degli affitti nelle località più esclusive e ai rinnovi di alcuni contratti in scadenza, e all'ampliamento e al rinnovamento di selezionate boutique e showroom nel mondo. Infine sottolineo la positiva leva sugli altri costi operativi, con un'incidenza che passa dal 19,7 al 19,2%. Tra gli altri costi segnalo quelli importantissimi relativi alla comunicazione, da sempre importanti e strategici per l'azienda, che incrementano da 19,6 milioni a 23,3 milioni. Con un'incidenza pari al 5,6% nel 2015, sostanzialmente stabile rispetto al 5,5% del 2014. Muoviamoci ora all'analisi della posizione finanziaria netta, al 31 dicembre 2015 pari a 56,4 milioni, dopo aver raggiunto come consuetudine il picco tra giugno e settembre, in relazione alla stagionalità delle vendite, come evidenziato nelle tabelle della slide 17. L'evoluzione del debito è correlata alla dinamica del capitale circolante netto e degli investimenti. Per quanto riguarda il capitale circolante netto, alla slide 18, sottolineo la riduzione dell'incidenza sulle vendite dal 27,4% al 27,1%. Tra le varie voci sottolineo la dinamica del magazzino in presenza dello sviluppo del business, del network monomarca diretto e della conversione del business in Giappone alla rete diretta, che ha impattato in particolare i primi 9 mesi dell'anno, con un'incidenza che però diminuisce di 40 punti base, dal 35,2% del 2014 al 34,8% del 2015. Questo livello di magazzino è considerabile da noi fisiologico per il nostro business e sostenibile nel medio periodo. La dinamica dei crediti commerciali, più 0,5 milioni di euro, è trainato dallo sviluppo del business e dall'effetto dei cambi, beneficiando della favorevole gestione degli incassi negli ultimi mesi dell'anno. L'incremento dei debiti commerciali è correlato all'andamento del business, con il saldo che aumenta per l'effetto di acquisti di materia prima, lavorazioni e investimenti particolarmente importanti nei mesi di novembre e dicembre. La slide 19 analizza la dinamica degli investimenti, ma di questo vi ha già parlato Brunello, per cui gli cedo di nuovo la parola ringraziandovi per l'attenzione.
Eccoci qui. Allora, io vi vorrei dare due parole, ma molto importanti, sul 2015, sui grandi temi. È stato un anno particolarmente bello, forse il più bello della nostra storia, ma onestamente spesso si dice così. Quindi, oltre i dati, vorrei evidenziare un anno dove le collezioni erano state davvero bellissime, un'immagine molto alta dell'azienda, un'immagine alta del visual che rappresenta la nostra Italia, il territorio e la cultura del lavoro. Per la pubblicità abbiamo avuto un anno particolarmente amabile, non so chi di voi ha visto la fila di pecorelle sotto la neve, è stata molto apprezzata, venivamo da un 2014 con quella tavolata qui in Umbria che rappresentava la nostra cultura. Quindi con forza vorrei ribadirvi che ci consideriamo azienda di prêt-à-porter italiana, abbiamo il 15% di accessori più o meno, nel totale facciamo 67 donna e 33 uomo, come gli altri anni, non vi è assolutamente differenziale. Il nostro fatturato all'incirca, vi direi, è 50 monobrand e 50 multibrand, e voi sapete che noi siamo grandi estimatori del tema multibrand. Quindi con questo anno si è concluso il grande piano di investimenti 2013-2015, dopo la quotazione avvenuta in aprile 12, dove abbiamo investito 120 milioni circa, quindi l'11% del nostro fatturato. E che cosa abbiamo realizzato? Più che raddoppiato la nostra fabbrica qui a Solomeo, che secondo noi ci dovrebbe andare bene per 4-5 anni, tutti gli showroom nel mondo a fine anno erano, diciamo, ingranditi o rinnovati. Abbiamo una bella struttura di negozi propri nelle più belle città del mondo, e certo, onestamente non vi posso dire a buon prezzo, però sono nelle bellissime location. Siamo circa 1450 persone ad oggi, l'età media è più o meno 38 anni, i top manager sono 43, ma se mi togliessi io, che ce n'ho 62, probabilmente siamo intorno a 40-41. Circa 900 di questi 1450 lavoriamo qui in Italia e 550 sono nel mondo rappresentanti che lavorano nei negozi e negli showroom. Abbiamo un patrimonio netto di circa il 50% del fatturato, abbiamo un indebitamento di 56 milioni, come vi diceva Moreno, 13-14% del fatturato. Onestamente abbiamo un sano tax rate italiano, perché all'incirca il 29% onestamente lo trovo buono. Quindi proponiamo, come abbiamo detto prima, di dare dividendi intorno al 26,5% del profitto, con un piccolo aumento di circa del 2% rispetto al 2014. Alla fine del 15 vorremmo considerarci un'industria artigiana, manufatturiera italiana. E per concludere su questo, 15 vi direi che sono passati 4 anni adesso ad aprile dalla quotazione. Con sincerità vorremmo dirvi che siamo molto ma molto soddisfatti. Con voi investitori e analisti riusciamo a comprendere meglio, io dico, il valore e la strategia delle nostre aziende, no? Siete proprio dei consulenti molto speciali. E non vi è dubbio che rappresentate, seriamente ve lo diciamo, una grande fonte di confronto e di ispirazione. Quindi, se dovessi tirare le somme sul 15, direi nel complesso un anno bellissimo. Adesso vorrei parlare del 2016, abbastanza concreto e un flash sul 2017-2018. Voi sapete che ci piace molto darvi sempre un progetto triennale. Il 2016 abbiamo presto concluso la campagna, è andata, credetemi davvero bene, ottimi i giudizi della stampa, che sono sempre importantissimi, ma altrettanto importantissimi sono i giudizi dei multibrand, che sono stati davvero, credetemi, molto molto positivi. Forse abbiamo fatto le collezioni uomo-donna più belle della nostra storia, ma qui vi dico un'altra volta la stessa cosa, perché si dice spesso, comunque erano seriamente davvero particolarmente belle. Le vendite in corso adesso sono partite molto molto bene, le collezioni estive erano, anche lì erano belle, ad oggi abbiamo un like for like del 4,1%, diciamo quindi come da aspettative. In questo anno apriremo dai 6 a 7 negozi nel mondo, tra DOS e franchising più o meno è 5 più 2 o 6 più 1, quindi DOS più franchising, questa è l'idea, sono tutti praticamente quasi firmati, quindi a fronte di questo immaginiamo un 2016 in crescita ancora una volta del fatturato a due cifre e leggermente più che proporzionale l'EBITDA, quindi siamo molto molto fiduciosi. Gli investimenti dell'anno saranno fra 33 e 34 milioni, facenti parte di quel piano 2016-2018, questo nuovo triennio, dove abbiamo immaginato di investire nel triennio circa 80 milioni. Quindi se consideriamo 3 anni di fatturato a 1,5 miliardi, questi 80 milioni rappresenterebbero più o meno il 5%. Quindi alla fine del 16 la PFM dovrebbe essere più o meno come l'anno passato, intorno a 56 milioni. Mentre alla fine del triennio 2018 intorno a 30-35 milioni, con un'incidenza del 5-6% sul fatturato. Insomma, questo onestamente ci piace abbastanza. Quindi prevediamo in questo triennio un leggero aumento dei dividendi di circa un paio di punti all'anno per arrivare al 30% appunto fra un paio d'anni. Alla fine di questo triennio, alla fine diciamo possiamo dire che immaginiamo questo triennio una crescita sostenibile in 3 anni, garbata, sana ed un leggero miglioramento della marginalità, diciamo con una buona generazione di cassa, potrei dire diciamo un triennio molto interessante per la cassa. Ed ora prima di dirvi due parole sul digital, che è una cosa che ci piace moltissimo, vorrei insieme a voi farvi sapere, ma dare il benvenuto ad un giovane manager che ha deciso di venire a lavorare qui a Solomeo con noi, che si chiama Luca Lisandroni, è un ragazzo di 37 anni, io ho incontrato 3 volte, mi è piaciuto moltissimo, come prima di tutto come persona umana, di grande esperienza internazionale, proveniente da una bellissima e da me stimatissima azienda italiana, che come Riccardo Stefanelli, 35 anni, che è con noi da 10 anni, che voi più o meno conoscete tutti, e che da 3 anni è con me nella veste di COO, così Luca andrà a ricoprire lo stesso ruolo di COO. Quindi l'idea mi piace molto, di avere vicino a me, che ho più o meno 62 anni, per i giocatori di carte si dice anche 62 due figure, perché a settembre ne ho 63, due ragazzi che io stimo molto, che possono crescere ed apportare modernità, visione. Da una parte diciamo Luca Lisandroni, un ragazzo esterno, chiamiamolo così, dall'altra Riccardo, un uomo cresciuto all'interno della nostra industria, nonché marito di mia figlia grande. Proprio per questo però vorrei ribadirvi ciò che vi ho sempre detto. Io penso che l'azienda non si erediti. Questa è una cosa molto molto particolare e questa è la legge della storia. Adesso vorrei dirvi due parole importanti sul digitale, che voi sapete che abbiamo fatto questo bellissimo investimento che non è solo economico ma è anche di aver chiesto alle migliori menti della nostra impresa di dire il loro parere. Quindi nel corso di quest'anno completeremo il grande progetto digitale che ci deve consentire di l'importanza di unire digitale e IT, importantissimo per la comunicazione, importantissimo per l'e-commerce, che avrà una grandissima importanza. Non sappiamo valutare quanto sarà questa negli anni, ma importante sarà. E altro tema importantissimo è ci porta a far sì che il nostro sistema nervoso vitale dell'industria sia solido. Quindi nel complesso pensiamo che tutto ciò sia di grande valore. Onestamente non sappiamo, come dicevo prima, stimare dove questo mondo digitale arriverà. L'unica cosa di cui siamo certi è che siamo pronti sotto il profilo mentale e tecnico, quello sono sicuro. Quindi con la gestione della nostra boutique online partiamo i primi del 2017. Voi sapete che abbiamo sempre un bellissimo rapporto con tutto il team e con tutta la società Net-a-Porter e Mr. Porter e Books. Questo ci fa molto molto piacere. Quindi con la nostra boutique partiamo nel 2017 agli inizi, pensiamo di trasmettere nella rete quella qualità di lavoro, di vita che abbiamo cercato di realizzare nel mondo fisico qui a Solomeo, no? Adesso vorrei invece 2 minuti dedicarli al mercato, che io trovo molto molto interessanti. Così siamo veramente in linea anche con i tempi. Riusciamo veramente in mezz'ora quasi a fare una bella cosa, poi voi avrete la possibilità di farci tutte le domande, siamo qui ad ascoltarvi. Sul mercato vorrei però prima di tutto esprimervi il pensiero che da sempre ho, che conoscete. Io credo che il futuro, già oggi, ma il futuro sarà segnato da 2 strade chiare e nitide. Da una parte vi saranno prodotti di altissima manualità, esclusivi, riconoscibili, chiaramente io credo senza logo, ma questo è il mio pensiero, e molto costosi, che non si troveranno facilmente. Da un'altra parte ci saranno prodotti industriali, molto distribuiti, realizzati sempre più ad un buon prezzo, chiaramente in maggior quantità. È chiaro che voi sapete che noi abbiamo preso la prima strada, quella di produrre prodotti di grande artigianalità in Italia. Adesso, se dovessi darvi un flash rapido sui mercati, vi direi, scusate, sull'Europa, mi pare che vi sia un'atmosfera molto molto positiva, un grande movimento di turisti, facoltosi ma io dico anche normali, affascinati comunque in qualche maniera dalla nostra maniera di vivere europea, no? Dalle bellezze, dalla cultura, dal nostro lifestyle. Quindi l'Europa molto interessante. La Cina, scusate un secondo. Questo è il calcio, giocando a calcio e non si asciugano i capelli e non si è più giovani, ecco questo. La Cina, seriamente resto sempre convinto che è, guardate, e sarà un grandissimo mercato per tutti. Un paese che secondo me cerca di governare ed umanizzare la crescita, credetemi, un popolo molto informato e connesso, questo è molto speciale. In genere mi pare che anche loro vadano alla ricerca, specialmente i benestanti, di prodotti esclusivi, costosi, riconoscibili, qualche volta senza logo, ma anche al giusto prezzo. Per giusto prezzo intendo il prezzo nei confronti del resto del mondo, perché in qualche maniera si sentono, a mio avviso, un po' infastiditi. Ecco, questo è un tema forte. Per noi la Cina oggi è un piccolissimo mercato, come avete visto, più o meno il 6% facciamo, ma vediamo un futuro molto, credetemi, molto interessante. Abbiamo l'impressione che il valore del nostro brand in questo paese sia molto molto alto e non troppo conosciuto, e vi dico la verità, per fortuna questo non mi dispiace. Questi popoli, questo popolo, secondo me, dopo il grande acquisto di quantità importanti di accessori, stanno anche iniziando a volersi vestire all'europea. O quando dico europea dico anche americano, perché io non ho il gusto, se mi consentite, un po' lo stesso. E questo, guardate, è ciò che in futuro ci darà delle bellissime soddisfazioni a tutto il prêt-à-porter italiano e non solo, ma anche molto quello francese. Ma voi sapete che con nostro grande piacere siamo anche grandissimi produttori dei nostri stimatissimi francesi. Quindi c'è un ultimo tema della Cina che vorrei confrontarmi con voi, e ho l'impressione che ci sia un inizio di nascita di multibrand, molto belli e speciali. Noi ad oggi ne abbiamo 5, sono 2-3 anni, ma sono belli davvero, guardatemi, cose molto speciali. E non ho dubbi che sta succedendo quello che è successo nell'ex Unione Sovietica, no? Oggi nell'ex Unione Sovietica ci sono un centinaio di clienti di multibrand, che, consentitemi, ma bellissimi, che hanno negozi da 3 o 4 mila metri quadrati, con fatturati da 10 a 20 milioni. Quindi questo, a mio avviso, succederà anche in Cina, perché onestamente è inimmaginabile, è impossibile che un mercato così gigante viva solo di multibrand, di monobrand. Guardate, questo, sono pronto a scommettervi tutto, a scommettere tutto quello che ho, ma credo che poi, per natura, consentitemi, anche i cinesi, per loro natura sono dei commercianti veri, quindi non posso veramente non immaginare che vi sia la nascita di questi multibrand. Ultimo, lascerei due parole sulla nostra stimatissima America. Io la vedo sempre come il più grande mercato al mondo del lusso, onestamente anche del lusso vero. Non mi dilungherei su lusso su vero, ma su del lusso vero, no? Anche lì però noi lo consideriamo un mercato domestico come l'Europa, vi dico la verità. Ma io lo trovo un mercato molto esigente e anche un mercato molto molto connesso. Quindi la cosa che, guardate, mi ha fatto molta impressione questa campagna vendite, che è praticamente terminata, che venendo in showroom, prima a New York e poi qui in Italia da noi, durante appunto l'ultima campagna, e questo è successo sia per l'uomo che per la donna, entrando dentro questi multibrand meravigliosi, le richieste erano più o meno le stesse. Non vogliamo modelli evergreen, vogliamo modelli nuovi, belli, vendibili, di grande qualità, non troppo distribuiti, esclusivi. So che non è facile, ma mai come questa volta mi pare di aver sentito ancora una volta cercare di elevarsi nella qualità, nel gusto, nell'esclusività dei prodotti. Noi cerchiamo con loro di far sì che nei nostri spazi dentro ai grandi department sia speciale il visual, molta formazione nei venditori con i ragazzi, e forse tornare a far capire ai venditori anche qualche volta, almeno noi ci proviamo, di essere meno assillanti. Alla fine, per concludere, penso che l'America abbia raggiunto un livello di gusto, consentitemi, molto alto. Questo molto alto, sia nell'uomo che nella donna. E alla fine direi che forse quello che fa la differenza, sempre, almeno secondo noi, è quello che comanda, è il prodotto. Per concludere, davvero vorrei innanzitutto ringraziare il mio stimatissimo Draghi, perché ho letto qualche minuto fa che ha annunciato un forte sostegno alle banche, all'economia, e non sono esperto, ma mi sembra che l'Italia ne possa cogliere un buon momento, e quindi a favore dell'Italia. E a conclusione di tutto, ragazzi, vorrei ringraziarvi della fiducia che ci date, che ci confermate negli anni, però sappiate anche che cerchiamo di lavorare nel rispetto dell'umanità, della nostra Italia. Insomma, grazie veramente di cuore, grazie, e adesso proponeteci domande. Poi, come voi sapete, la prossima settimana vengo in Londra per incontrarvi, ci vedremo a New York con alcuni di New York, ecco, poi qualsiasi cosa, siamo qui a disposizione. Sappiate che stiamo lavorando con una sana, diciamo, tranquillità. Grazie, grazie di cuore.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera Andrea.
Buonasera Brunello. Io ho due domande. La prima è per caso ci potevi dare qualche dettaglio ancora anche un po' più quantitativo sulla raccolta ordini negli Stati Uniti, per capire anche rispetto all'anno precedente in che cosa hai visto differenze o invece similitudini. E la seconda domanda è invece più diciamo più generica, ed è diciamo, voi avete anticipato magnificamente dei grandi temi come quello del no logo, o come diciamo il controllo sui differenziali di prezzo a livello globale, anticipando molti altri. Un tema che vi contraddistingue è quello della social responsibility, che quest'anno è stato al centro della presentazione di Alta Gamma, come un tema particolarmente attuale per tutti i consumatori più giovani. Volevo sapere, pur premettendo che voi non lo fate per un ritorno economico, volevo sapere se vedete che comunque questa vostra attenzione sociale sta anche beneficiandovi nei canali di comunicazione, e come vedete un po' anche poterlo sfruttare quest'anno. Grazie.
Le due domande sono molto molto interessanti. Allora, per quello che riguarda la responsabilità, onestamente io ho sempre detto che se è vero che il 50% dei clienti si informa prima di comprare, vuol dire che in un futuro noi dovremmo, per essere credibili, dovremmo essere veri. Quindi dobbiamo cercare di produrre nel rispetto della dignità umana, della terra, di tutto. Per quello che riguarda i prezzi, voi sapete, l'ho detto prima, noi non abbiamo nessun differenziale prezzo per paese, il nostro margine di scontribuzione è uguale per tutti. Perché? Perché tutto il mondo è connesso, e io, se fossi e abitassi in un paese diverso, mi sentirei leggermente, non posso dire offeso, ma se vedo che nel mio paese, vi ho raccontato l'intervista fatta in Shanghai con questa ragazza che aveva due telefonini e un iPad, e mi faceva vedere dall'iPad i costi dello stesso articolo in vari posti del mondo. Sul non logo, Andrea, ti vorrei dire solo, fa sempre parte un po' della nostra cultura d'impresa, quindi sono scelte strategiche. Noi abbiamo cercato di andare dietro al non logo, al Made in Italy, alla grande artigianalità. Ultima domanda importante sugli ordini negli Stati Uniti. È stato molto interessante perché, come dicevo prima, gli ordini sono andati molto bene, davvero molto bene. Questa idea di non evergreen non l'avevo mai sentita così forte, specialmente negli Stati Uniti. Quindi, alla ricerca di prodotti belli, speciali, vendibili, non ripetitivi, e poi l'altra cosa che seguita a dire, chiedono chiaramente l'esclusività. Dove sei distribuito, come sei distribuito. Quindi mi sembra, come ho detto prima, molto interessante, però chiaro, c'è un problema di esclusività del prodotto. Grazie Andrea.
Grazie Brunello.
Bravo, a te.
La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Anch'io, buonasera Brunello. Ho due domande. Una, diciamo un po' più a carattere geografico, se si poteva avere un pochino una graduatoria, diciamo, di come hanno performato le varie region nel trend di like for like che avete indicato per questi primi mesi dell'anno, che se non sbaglio è stato un più 4.1%.
Sì.
E, in seconda battuta, quando avete fatto riferimento a una leggera crescita dell'EBITDA margin sul 2016, diciamo, se possibile, sarebbe utile magari un'indicazione di come vedete all'interno della struttura di costi muoversi, che so, il gross margin rispetto magari ai costi operativi, quindi dove dovremmo magari aspettarci un maggiore incremento e che cosa possiamo invece aspettarci in particolare sui costi degli affitti per quest'anno. Grazie mille.
Questo è interessante. Allora, se partiamo, devo dire, da like for like, non possiamo dire che ci sono. Se dovessi dire, ci abbiamo un'Italia leggermente superiore alle nostre aspettative, che ci piace molto, ma chiaramente sai che alla fine rappresenta il 17% del nostro business, ma mi piace molto perché sono tornati gli europei e gli italiani, cioè gli abitanti di quel paese. Dipende molto, guarda Paola, dipende molto dalle vetrine, dal prodotto, almeno noi non stiamo vendendo cose molto basiche. E questo specialmente nell'uomo, come vi dicevo, è molto molto forte. Questo per quello che riguarda il like for like. Quindi per quello che riguarda il margine, noi ci attendiamo onestamente un anno normale, abbiamo qualche leggera miglioria, ma tutto dovrebbe scorrere come abbiamo immaginato. Quindi vorremmo sempre lavorare nel rispetto della filiera fino in fondo, perché guardate, quando Randone prima mi diceva che si informano, le persone che comprano un cappotto a 5.000-7.000 euro si informano, sì, ma si informano non solo da dove è prodotto, come è prodotto, che profitti hai, come ti comporti. Io non so voi, ma io lo trovo fortissimo questo tema, guardate. Quindi, a maggior ragione, anche il sano, giusto profitto, dove tu cerchi di coltivare e curare il fornitore di materia prima, il lavoratore, l'investitore, chiunque lavora nell'impresa, alla fine posso dire che io credo davvero in un futuro dove ci possa essere i sani profitti, il giusto profitto, il bel lavorare, perché io ripeto, io non compro niente se so che qualcuno ha prodotto qualcosa, uno, arrecando danni all'umanità, due, facendo un EBITDA molto, molto alto. C'è stato uno di voi, non posso dirvi il nome, carino, un analista che mi disse: compro da qualcuno perché quell'azienda non guadagna niente. Allora, è l'istinto dell'essere umano andare a comprare dove c'è un giusto profitto. Non sempre, per natura. Certo, se tu hai un prodotto unico al mondo, puoi anche dettare quello che vuoi. Ecco, quindi la gente si informa. Questo, Paola, per noi è molto molto forte. Per me è molto forte. E io penso che ci possa dare anche quel lustro che diceva Andrea prima.
Vorrei aggiungere per Paola sugli affitti. È evidente, sì, che la crescita che c'è stata dell'incidenza degli affitti tra il 2014 e il 2015 non è assolutamente da immaginare in maniera progressiva sul 2016. Immaginiamo che ci sarà una piccola crescita nel 2016 dell'incidenza degli affitti rispetto a quella del 2015. Ecco, questo quindi per tranquillizzare che pensiamo di essere arrivati a una sostanziale stabilità delle nostre incidenze dei costi operativi.
Riaggiungo però io, Paola, che non penso che in futuro gli affitti torneranno a calare, perché nelle grandi metropoli, nelle vie più belle, ogni location ci sono minimo 10 papabili acquirenti che vogliono quel luogo. Quindi potrebbe essere così nella location numero 2, non numero 3, ma nella location numero 1 non vedo le possibilità che gli affitti tornino ad essere come erano forse 3 o 4 anni fa.
Benissimo, grazie.
Grazie a voi.
Per ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo, per porre ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Flavio Cereda di Merrill Lynch. Prego.
Grazie, buonasera Brunello.
Oh, buonasera a te, buonasera.
Una domanda veloce in realtà. Tu hai parlato prima di una possibile apertura di 6-7 punti vendita quest'anno, quindi 5 più 2, 6 più 1.
Sì.
Che tipo di in che aree state, perché sono praticamente sicure da quello che ho capito, quindi senza avere
Sicuro.
magari il nome delle città, ma dove, e magari avere un'idea da qua al 18. Che tipo di numero di apertura hai in mente?
Allora, noi immaginiamo da qui al 18 un numero di aperture che potrebbe oscillare, Flavio, fra 6 e 8, poi magari all'anno chiaramente, poi magari un anno puoi fare 9 perché trovi l'occasione, no? Come a Palm Beach abbiamo aperto da poco, era 3 anni che trovavamo perché era proprio una tipica location da Kashmir. Quest'anno apriamo un paio in America, un paio nel Dubai, Singapore, in quella parte del mondo, abbiamo una in Giappone e una in Europa. Ecco, questa è un po' l'idea. Se ti dovessi dire a 3 anni, immaginiamo questo genere di numero annuale. Ripeto, da 6 a 8 può essere 9, possono essere 5, ma questa è un po' l'idea.
E come, scusa, come tipologia di negozio, quindi a grandi linee come metratura, siamo
Perfetto.
allineati sui valori attuali o è qualcosa di
Allora,
diverso?
noi vorremmo rimanere con i valori attuali, che sono più o meno 300-350 metri i grandissimi negozi, parlo di Madison, di Milano, di Faubourg Saint-Honoré, e parliamo di 220, di 230 se parliamo di Bruxelles, di Amsterdam, per riferirmi, e parliamo delle zone turistiche che lì sono veramente un po' più piccoli. Questa è l'idea, ma io preferisco sempre un negozio leggermente piccolo, dove sembra che c'è un po' più gente e possibilmente dove si può a un piano, che un negozio a 2 piani molto grande, dove alla fine, quando tu hai poche persone, anche se lo scontrino è abbastanza alto, ecco. Non vorremmo cambiare niente sulla metratura dei negozi ad oggi esistenti, Flavio. Questa è un po' la struttura. Se ti dovessi dire, come ho detto prima, dovrebbero essere 3 anni interessanti per la cassa, dove la grande preoccupazione dovrebbe essere, come sempre, il prodotto, che è l'unica cosa che ogni giorno, devo dire, per un verso ci affascina, per un verso è spiritosa, per un altro no, se la collezione è meno interessante. Ecco. Vorrei che lavorassimo sul prodotto. Con l'arrivo di questo ragazzo giovane, mi piace anche l'idea di presentarmi a voi, investitori o analisti, con magari una coppia di ragazzi che hanno 36-37 anni. Poi abbiamo il CFO Moreno Terapica che ha 54 anni, ma il suo ne ha 38. Quindi quest'idea anche di avere un'azienda abbastanza giovane, onestamente, ci dà conforto e sicurezza, ecco.
Brunello, tutti uomini, neanche una donna.
No, che no, non è vero così, non è vero, ce n'abbiamo una marea. il 69% di persone che lavorano con noi sono donne. Prodotto donna sono solo donne, ma visual merchandising praticamente molto...
La comunicazione.
No, sì, la comunicazione. Abbiamo, diciamo, il 69% di donne. Che devo dire la verità, io sono leggermente più affezionato perché mi sembrano, non lo so, ma molto attaccati al lavoro. Poi la donna, dobbiamo dirlo, dai, è madre da ragazzina, ha un tasso del dolore, di sensibilità molto molto diversa. Quindi abbiamo una grande stima, tant'è vero che un essere umano, prima di morire, implora sempre la mamma.
Okay,
grazie, Flavio, grazie.
Buona serata.
Grazie.
Vi ricordo che se volete porre ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signor Cucinelli, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Io direi grazie di cuore, se ci fosse qualcuno fateci domande, cercateci, siamo qui a fare unicamente, almeno io, questo lavoro. Grazie, auguri.